Attenzione! L'ascolto di Senza Tabù è sconsigliato a moralisti, ottusi e autoriferiti. Potrebbe causare buon umore, riflessione e apertura mentale. Buon ascolto!
Ciao a tutti, bentornati a Senza Tabù. Oggi parlerò con Elena e Maria Chiara. Chi sono? Sono due ragazze, due sorelle disabili, Witty Wheels. Vi metto il link diretto per arrivare alla loro pagina su Instagram nelle info di questa puntata, quindi vi basterà cliccare per arrivarci. Loro due sono appunto due ragazze disabili che non solo non si distanziano da questo termine, ma lo rivendicano e soprattutto combattono costantemente da tempo, da molto tempo, contro l'abilismo. Che cos'è? Probabilmente sapete già che cos'è, ma non conoscete perfettamente il significato di questo termine. Ciao Elena, ciao Maria Chiara, come state?
Ciao, tutto ciao. Ok.
Prima di tutto, perché Witty Wheels?
Allora, Witty Wheels vuol dire ruote spiritose, quindi riferimento alla carrozzina. Abbiamo pensato a questo nome perché cerchiamo di metterci anche l'ironia in quello che scriviamo o che facciamo.
Non fare ironia con una persona disabile è sintomo di abilismo? Cioè, sbagliano queste persone a vedervi sotto una campana di vetro e a dire: oh no, questo non posso dirlo a lei, oh no, questo non posso farlo.
Mi hai fatto venire in mente che per esempio qualcuno, se dice una parolaccia davanti a me, ecco, a volte si scusa.
Cioè, perché? Non capisco, scusatemi. Entriamo proprio nell'argomento. Chi delle due mi vuole spiegare che cos'è l'abilismo in maniera molto semplice?
Sì, l'abilismo è lo stigma e la discriminazione verso le persone disabili, quindi insomma è paragonabile come dinamiche al razzismo, al sessismo, eccetera.
L'abilismo presuppone che il corpo-mente migliore, quello a cui dare più valore, è il corpo-mente abile e che quindi tutto ciò che è al di fuori di questa norma è sbagliato e è inferiore. Quindi
sai cosa mi avete fatto venire in mente? Tra l'altro è una cosa che ho visto proprio sulla vostra pagina Instagram. A un certo punto in uno dei vostri post avete fatto una domanda: cosa faresti? E l'avete chiesto appunto a chi vi segue, vi ripeto, Witty Wheels, ma link diretto nelle info di questa puntata. Cosa faresti se l'abilismo sparisse magicamente? Le risposte sono state fantastiche e fra queste c'è anche una ragazza, un ragazzo insomma, che ha detto che eviterebbe di prenotare un viaggio con molto tempo d'anticipo. In un mondo in cui una persona disabile che deve appunto prenotare un treno, un aereo, un viaggio, un hotel e deve avvisare perché loro devono organizzarsi molto prima, è un mondo affetto da abilismo?
Sì, è un mondo assurdo, è un mondo difficile per le persone disabili. Come hai detto tu, se devi organizzare le cose con tanto anticipo, a volte non ne vale neanche la candela perché è troppo difficile. Ci sono le rinunce perché non è che puoi lottare continuamente per delle cose base come viaggiare.
A me sembra assurdo come alcuni ricevano complimenti perché: oh, che bello hotel, complimenti, vedi, ha anche l'accesso per disabili. Ma dovrebbe essere normale, non un complimento.
Certo, sì, il discorso che fai è giustissimo, anzi addirittura ci sono state varie notizie negli ultimi anni di, per esempio, gruppi di persone disabili allontanate dal tale hotel o ristorante, non allontanate, magari messi in una parte più nascosta della sala perché magari potrebbero turbare gli altri clienti. Quindi
e come potrebbero turbare? No, vi prego, voglio cercare di entrarci, è difficile, lo so.
Questo dovremmo chiederlo ai ristoratori o comunque
agli albergatori. Diciamo che secondo me non si pensa che l'investimento valga,
che l'investimento valga la candela praticamente.
Dire, tanto le persone disabili non escono di casa.
E poi ci sono vari problemi di questo tipo di esclusione, appunto, cioè meno persone disabili usciranno e magari
entri in un circolo vizioso per cui non esco perché è un casino uscire, poi quindi meno esco, meno continuano ad uscire le persone con disabilità e meno le vedi e meno gli hotel si organizzano e meno i trasporti si organizzano e meno le strade, i semplici marciapiedi. Cioè guarda, se noi stiamo arrivando agli hotel, stiamo andando già oltre, ma parliamo anche del marciapiede sotto casa. Ecco, una volta ho avuto un ragazzo appunto disabile che mi raccontava tutti gli stereotipi, mi ha fatto morire da ridere, vi giuro, che soprattutto gli altri avevano nei suoi confronti. Uno di questi, vorrei sapere se è successo anche a voi, è dare per scontato che una persona con disabilità sia cattolico, sia molto religioso e quindi lasciarti cose tipo santini, carezzarti la testa tipo che Dio lo benedica.
C'è l'idea dietro che tu vuoi la preghiera per forza, nel senso vuoi, perché a me capita, cioè direi abbastanza spesso, che la gente preghi vicino a me. E un giorno mi è capitato che appunto ero sul marciapiede, stavo aspettando la mia assistente, e a un certo punto una persona, una donna, si è messa a pregare proprio toccandomi, e dopo io sono andata via, sono scappata, e lei,
ma io volevo solo pregare. Ho capito, ma se io vengo da te adesso che sei lì in piedi, ti tocco, inizio a pregare, ma mi viene un'ansia che non... Ecco, vedi, loro danno per scontato, cioè se non si mettono nei panni, dovete pensare sempre che se lo facessero a voi, cioè come vi sentireste? Non perché una persona non è, è su una sedia a rotelle oppure ha un'altra tipologia di disabilità, non è importante. Non per quello vuol dire che voi potete andare lì, toccarla, dirgli cose. Oppure, soprattutto, è bello che ci siano persone che vogliono aiutarti, ma non sempre una persona disabile ha bisogno del vostro aiuto. Io credo che lo chiederebbe, come ad esempio dare per scontato che voi dobbiate essere sempre sorridenti, solari, positive. Non potete avere una giornata di merda o dire o incazzarvi, perché sennò pare brutto, giusto?
Tra l'altro, essendo anche donne, cioè donne più disabili, non puoi essere assertiva, se no ti prendi della stronza, cioè magari dopo non
passi per aggressiva quando in realtà stai semplicemente essendo assertiva. Ma questo
per non parlare della sessualità, non potete essere disabili e lesbiche, o disabili e gay, o disabili e bi, o disabili e trans.
Di solito si pensa anche nella rappresentazione, cioè la persona disabile bianca, di solito maschio nei film etero.
Sì. Ecco, nei film cosa vorreste vedere di più?
Guarda, ci sarebbero tante cose da dire.
Allora, basterebbe anche, cioè, quello che ancora manca, paradossalmente, anche se la disabilità è presente nei film, è proprio la... il realismo della vita quotidiana. Ovviamente non è che devi rappresentare solo cose realistiche, però anche nelle storie, diciamo, che ne so, tu puoi parlare anche di fantascienza, però si vuole quel realismo.
C'è sempre questo stereotipo del personaggio disabile che è o triste, un personaggio tragico che magari alla fine muore, oppure...
Dai, io vi vedo lì a toccare ferro ogni volta che vedete un film.
Oppure il personaggio che ispira le altre persone, oppure un mix di questi due.
Io direi di arrivare al punto in cui, che io penso che ne parlino in così pochi, che mi chiedo anche perché, no? Perché ormai il sesso è praticamente, ce lo propinano a colazione, pranzo e cena, ma il sesso, la sessualità nella disabilità, perché non se ne parla, e soprattutto perché si ha paura di approfondire l'argomento? Io capisco che per molti sia una cosa privata, quindi è chiaro, c'è privacy e uno non ne vuole parlare, ma perché si dà per scontato che una persona su una sedia a rotelle, oppure non so, con un'altra disabilità, non abbia una vita sessuale?
Mi ricollego ai film, e io non credo di aver mai visto una scena di sesso fatta bene in un film con una o più persone disabili, insomma.
Esatto.
Fatta bene mi è piaciuta.
Magari una storia d'amore rappresentata, però mancano queste scene che sappiamo sono mainstream.
Non fanno all'amore, sì. Dico, ma questi sono tutti platonici, tutto amore platonico, non vanno mai oltre il bacetto. Dopo 20 anni dall'avvento mainstream di internet, io direi che ancora ci sono nella nostra testa delle categorie. La persona ha, ma anche semplicemente fra nord e sud, e ci sono troppe categorie. Infatti voi dite una cosa molto importante: noi non dobbiamo cambiare l'idea della gente, noi dobbiamo completamente destrutturare le idee pregresse, perché sono quelle sbagliate.
Esatto, l'hai detto bene, cioè perché le informazioni ci sono, ma sono informazioni distorte, no?
Magari non date dai diretti interessati. Nel momento in cui tu magari cresci in un ambiente abilista oppure omobitransfobico, alla fine, anche solo un po' di anni fa, quando io andavo alle medie superiori, il clima era ancora diverso. Interiorizzi queste idee.
In questo internet sicuramente ci aiuta tanto, perché insomma ci dà voce.
Un'affermazione abilista al 100%, che ancora tutti adesso pensano che non sia, che non faccia parte di una discriminazione, e in realtà ne fa parte, e quando si è incinta. L'importante è che è la salute. Dando quindi per scontato che non voglia un bambino, una bambina con disabilità. Poi se glielo vai a chiedere, no, ma assolutamente io intendo che comunque i valori siano a posto. Ma la verità è che, è quella che non dicono, è che una grandissima fonte, sarebbe una grandissima fonte di dolore per loro avere un figlio, una figlia con disabilità. Come vi fa sentire ogni volta che sentite questa frase? L'importante è che sia sano.
Giusto, questa è assolutamente normalizzata come frase. Effettivamente bisognerebbe pensare a tutte le persone disabili che sentono questa frase, infatti
è un'ottima osservazione. Come ci fa sentire?
No, perché secondo me se voi lo dite come ti senti, lo so che è difficile, che fa male, però io come posso dire, credo molto, spero molto nell'empatia di alcune persone.
In generale la qualità della nostra vita in genere viene sempre, cioè, sottovalutata, sminuita, perché appunto ci sono queste informazioni un po' distorte, quindi appunto è l'ennesima sentirsi svalutate.
Sì, riflette il sentire sociale per cui le persone disabili hanno una vita di merda.
Quanto costa obiettivamente in Italia avere supporto per persone con disabilità?
Sì, costa tanto, sì. Dipende da che disabilità hai, da che supporti necessiti.
Sì, esatto. Nel nostro caso, per esempio, noi non siamo autosufficienti, quindi abbiamo bisogno di vari supporti, insomma.
E chi ve li dà, lo Stato? No, alcune cose,
allora,
non tutto.
Allora, per esempio, la carrozzina, se te la danno standard, poco performante, viene passata. Se invece vuoi qualcosa di più decente, la paghi tu.
Ma la standard è quella degli anni 80 ancora? Il nomenclatore è ancora quello?
Proprio, però insomma, proprio le funzionalità base ti sono permesse. Ecco. Poi per esempio se tu hai bisogno di cose specifiche per la tua posizione, ecco.
Ciao.
Ma anche solo
è difficile averle.
Anche solo delle ruote più grandi è proprio difficile averle, perché con le ruote più grandi è più comodo guidare, no? E poi noi abbiamo bisogno di assistenza per tutto l'orario quotidiano.
Certo.
E l'assistenza viene pagata, diciamo, viene coperta per una frazione.
Cioè in parte, è insufficiente insomma la copertura, quindi...
Cioè praticamente è come per dire, io ve la do, qualcosa vi do, poi non è abbastanza, ma sono cacchi vostri, voglio dire. Io mi pulisco, me ne lavo le mani, io ho fatto quello che devo fare, poi ve la vedete voi.
Quindi diciamo chi ha più risorse, chi è più privilegiato in qualche modo si arrangia, però i costi da sostenere sono alti, insomma.
Conoscete persone che non possono permetterselo e quindi vivono al minimo delle loro potenzialità perché non hanno tipi di aiuti, ma pagano le stesse tasse, hanno gli stessi doveri da cittadino di chiunque altro.
Conosciamo troppe persone.
Troppe persone che magari, non so, per fare un esempio, non possono frequentare l'università perché appunto magari dipendono esclusivamente dai propri familiari. Conosciamo persone che devono affidarsi unicamente al proprio partner.
E poi noi chiaramente ci affidiamo comunque per un supporto economico ai nostri... alla nostra famiglia, quindi...
Avete la fortuna di avere una famiglia che vi sostiene, immaginate quante altre persone non sì. possono. Ragazze, io vi ringrazio tantissimo per essere state qui con me a Senza Tabù, a parlare senza tabù di disabilità e abilismo soprattutto, a spiegare che cos'è, a sensibilizzare, anche se a volte mi chiedo, sono loro che devono insegnare a noi o noi che dovremmo interessarci?
Grazie mille a te davvero.
Io vi ricordo che Elena e Maria Chiara sono su Instagram e poi hanno anche un blog, ma da Instagram trovate tutti i link poi, quindi vi lascio il link diretto nelle info di questa puntata. Su Instagram appunto si chiamano Witty Wheels, Elena e Maria Chiara Paolini. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Senza Tabù e noi ci sentiamo alla prossima puntata.